La settima ossessione, l'ora di cinema su Nova Radio, conduce Daniele Marseglia. Buonasera, mercoledì 28 giugno, anzi ecco, vedi subito il primo errore, venerdì, forse è l'abitudine, venerdì 28 giugno 2024, puntata numero 38 della settima ossessione, che è anche l'ultima puntata di questa stagione 2023-2024, eccezionalmente appunto di venerdì e non di mercoledì come erroneamente ho appena detto, ma appunto ripeto, la forza è l'abitudine, perché la settima ossessione davvero equivale al mercoledì pomeriggio, ma visto che questa stagione ci ha visto ai blocchi di partenza per i primi due mesi, se ve lo ricordate, se siete i nostri affezionati ascoltatori e ascoltatrici, abbiamo cominciato a settembre e ottobre proprio di venerdì, per poi proseguire per tutta la stagione il mercoledì. Va bene, allora, oggi è l'ultima puntata della stagione, poi ci saranno altri appuntamenti in cui ci possiamo risentire nel corso davvero delle prossime settimane e dei prossimi giorni anche. E però vado subito al sodo, perché abbiamo preparato anche un'ultima puntata ricca di eventi, soprattutto di film di cui parlare. Cominciamo subito dal primo, che si trova già nelle sale, perché non siamo alla vigilia delle uscite, ma siamo al giorno seguente le uscite del fine settimana, che ovviamente escono il giovedì. E cominciamo subito da un film molto interessante, già ve lo consiglio già da ora, ma non vi voglio dire di più. Si tratta di Hitman ed è il nuovo film di Richard Linklater. Ascoltiamoci il trailer e poi ne parliamo con il nostro Simone Fabriziani.
Il segreto per ottenere dall'esistenza la gioia più grande è vivere pericolosamente.
Mi chiamo Gary Johnson e sono un falso killer.
Tu non sei un killer, vero?
Forse sono una tua fantasia.
Ogni operazione sotto copertura è una performance.
La cosa è seria.
Ogni arresto una standing ovation.
E bravo il premio Oscar! L'hai inchiodato!
Avevo tutto sotto controllo finché...
Non ci credo che sto pagando un killer.
Eccoci, allora, la prima gaffe della puntata l'ho già fatta, chissà quante ne capiteranno da qui a fine trasmissione, spero poche, no? vado subito a salutare Simone Fabriziani con noi anche per quest'ultimo appuntamento della stagione. Ciao Simone.
Ciao Daniele, ciao a tutti.
Ciao, ti chiedo come sempre casomai di spostarti, perché ho già sentito che un po' il collegamento salta. Quindi se puoi eventualmente cercare un altro posto,
sì, certo.
Della casa,
certo,
mi dispiace
certo.
scomodarti,
ma
lo facciamo soprattutto per ascoltare. Tu prova a parlare e
okay.
Lo faccio soprattutto per chi ascolta e soprattutto per dare risalto a sempre ai tuoi ottimi interventi a proposito di film. Oggi ne parliamo di due film con te. E cominciamo da quello mio preferito, anche se l'altro non l'ho visto, però ecco, già anche se lo vedessi, è sicuramente il mio preferito, resta questo qui. E sto parlando di Hitman, come poc'anzi ho detto prima del trailer, Killer per caso, il sottotitolo italiano, nuovo film di Richard Linklater. Richard Linklater, insomma, un regista, un autore che abbiniamo sempre al cinema indipendente americano, ha cambiato anche spesso genere, nella sua filmografia. Adesso torna al cinema con una mi è piaciuto chi l'ha definita una screwball comedy travestita da noir, con protagonista Glenn Powell, che devo dire sempre più sulla rampa di lancio dopo Top Gun, ma anche soprattutto dopo tutti tranne te, si chiamava quel film con Sydney Sweeney. Un film molto divertente che noi abbiamo visto 10 mesi fa, abbondanti devo dire, quando è stato presentato alla mostra del cinema. Non dico altro perché voglio farti spiegare ai nostri, voglio che tu spieghi ai nostri ascoltatori e ascoltatrici perché in questo caldo afoso, forse davvero il primo weekend estivo che passiamo qui almeno in gran parte d'Italia con temperature molto alte, devono dirigersi al cinema a vedere Hitman, Killer per caso?
Allora, innanzitutto tu hai fatto uno straordinario incipit appunto per questo film bellissimo che finalmente in sale questo weekend, tra l'altro distribuito da Beam Distribution, quindi sottolineiamo anche insomma, l'importanza della distribuzione italiana. E, cosa dire? Allora, una piccola infarinatura della trama di questo film, che tra l'altro è ispirata ad una incredibile storia vera. Il protagonista di questo film si chiama Gary Johnson ed è un mite e tranquillissimo professore di filosofia degli Stati Uniti. Questo professore però diciamo che in qualche modo ha una doppia vita, non doppia vita ma una molteplice vita, perché per arrotondare in un qualche modo cosa fa? In un qualche modo riesce a camuffarsi in personaggi sempre diversi con l'aiuto ovviamente degli agenti della polizia, dell'ordine americani, per cercare di infiltrarsi appunto in situazioni particolarmente pericolose e criminose e cercare di sventare prima che accadano appunto, come dire, dei crimini orribili oppure delle azioni contro, diciamo, contro la legge. Come dire, Gary Johnson in un qualche modo rimarrà sempre invischiato in questo suo secondo lavoro fino a quando una delle sue, tra virgolette, come dire, vittime, ok, non si approccia al suo personaggio del momento, ma Gary inizia a provare dei sentimenti molto complessi e molto profondi appunto per questa donna.
E qui le cose si complicano.
Le cose si complicano, esattamente, le cose si complicano. Io, che ho visto ovviamente il film 10 mesi fa con te, appunto alla Mostra del Cinema di Venezia, posso confermare che non soltanto credo sia una delle migliori commedie dell'anno, ma mi spingo anche oltre e dico a chi ci sta ascoltando che probabilmente Hitman è il miglior film diretto da Richard Linklater dai tempi di Boyhood, quindi insomma da 10 anni a questa parte.
È vero. Sono d'accordo con te, perché io non sono un grande appassionato di commedie, forse è la prima volta che lo dico, ma non so, probabilmente in altri 5 anni di trasmissione l'avrò detto altre volte, ma lo ribadisco, non sono un grande fan di commedie, sono un po' difficile da quel punto di vista, però questa effettivamente già dopo i primi 10 minuti io mi sono ritrovato a ridere davvero di gusto in sala, mi ricordo, quindi quando una commedia c'entra a questo punto devo dire che fa bene il suo lavoro. Linklater magari ci sembra un regista quasi nuovo, no? Però in realtà non solo, ha 60 anni di anagrafica, che comunque insomma 60 anni adesso siamo tutti giovani, però insomma la sua filmografia parla da sé. Tu hai citato Boyhood, un film che lui ha girato nel corso di quasi 10 anni se non sbaglio.
Seguiva la storia
di questo ragazzino dall'infanzia fino appunto all'adolescenza, alla maggiore età, ha girato tutti gli anni e girava delle scene, insomma, proprio per seguire la crescita appunto di questo protagonista. Poi ha fatto anche dei film di animazione con la tecnica del roboscopio addirittura,
sì,
e
sì.
Sia, se non ricordo male, Scanner Darkly si chiamava il primo,
esatto.
E poi l'altro che era stato distribuito da Netflix, Apollo 10 e mezzo,
esatto.
Un altro eccellente film, e poi lo ricordiamo anche per quella bellissima trilogia che mi è piaciuta molto, di Before Sunset, prima del tramonto, poi Prima dell'alba, e poi c'era il terzo capitolo, non mi ricordo come si chiamava.
Prima
di mezzanotte, ecco, esatto,
sì.
Bravo. Insomma, Richard Linklater è uno che il suo mestiere lo sa fare. Qui c'è da dire che oltre a Richard Linklater anche lo stesso Glenn Powell ha fatto un ottimo lavoro, non solo come protagonista credibile di questo film, dove lui davvero si traveste, no, da tanti personaggi, no, per fingersi sicario, perché lo conosciamo come un professore universitario un po' sfigatello, diciamo, no, anche un po' nerd eccetera, però poi alla fine chissà qual è, anche un bel discorso su qual è il vero sé di se stesso, no, se è davvero lui una persona un po' riservata, di grande cultura, oppure se è quello magari più sfrontato che affronta situazioni veramente anche molto pericolose, perché lui incontra persone che vogliono uccidere il proprio marito, il vicino di casa, i genitori, addirittura, insomma, persone molto pericolose. Devo dire, diamo il merito a Glenn Powell, perché Glenn Powell è tra gli sceneggiatori insieme a Linklater del film, cioè questo film è stato scritto proprio a quattro mani. Quindi ecco, diciamo che Glenn Powell, oltre a essere un ottimo attore, in questo caso si è dimostrato essere anche un ottimo sceneggiatore.
Sì, 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 assolutamente, sono pienamente convinto di questa cosa, sono d'accordo con te, e visto che oggi è, come dire, l'ultima puntata della stagione, prima di probabilmente di Venezia, del Venezia 2024, io, come dire, già mi immagino, spero di immaginarmi un Glenn Powell che verrà giustamente, immagino, riconosciuto nella prossima stagione dei premi con una pioggia di nomination, insomma, perché sono veramente meritate.
Tra l'altro Glenn Powell, appunto, l'abbiamo visto nella commedia di grande successo Tutti tranne te questo inverno primavera, non mi ricordo adesso il periodo esatto in cui distribuito al cinema. Lo ritroveremo quest'estate, tra poche settimane, tra l'altro, con Twisters, quindi un altro blockbuster americano, e poi ci sono tanti progetti per lui. È sicuramente un attore che ha lavorato già con Linklater in passato, tra l'altro consiglio di lui quel film Tutti vogliono qualcosa, non so se tu l'hai visto,
sì,
è veramente
visto.
Delizioso,
sì.
Dove c'era appunto anche Glenn Powell. E va bene, abbiamo finito di tessere lodi all'ottimo Glenn Powell, ricordandovi che il film è già al cinema, distribuito da BIM, andatelo a vedere perché ne vale veramente la pena. Poi magari il doppiaggio in italiano, l'adattamento soprattutto, più che il doppiaggio, ma anche il doppiaggio, ahimè, l'adattamento non vorrei che avesse un po' tramutato alcuni modi di dire, alcune frasi che ci sono nel film, ma insomma, se c'è la possibilità andatelo a vedere, come sempre, in lingua originale, ma comunque andatela a vedere a prescindere. Cambiamo completamente genere, perché dalla commedia, che è anche un po' dramma, ma è anche un po' noir, è anche un po' thriller, andiamo a quello che è un horror, anche se non un horror puro, probabilmente sarai d'accordo con me.
Assolutamente sì.
La faccio sentire il trailer, poi ne parliamo subito.
Sì, certo.
Possiamo aiutarci. Dobbiamo lasciare la città.
Che è un film dove si parla poco, lo si capisce, Simone, anche dal trailer, perché la prima parola arriva dopo 25 secondi, ecco. Allora, però è un film sicuramente che chi ci sta ascoltando lo avrà sentito, forse l'avrà anche visto, perché non è la prima volta che questa storia appare sul grande schermo, in quanto siamo già al terzo film di quello che possiamo considerare a tutti gli effetti già una saga, no? In un certo senso. E si tratta di A Quiet Place, che debuttò sul grande schermo ormai penso nel 2018, no? Il primo film diretto da Krasinski, se non sbaglio.
John Krasinski,
con Emily Blunt protagonista, e lui, che sono anche una coppia nella vita. Sono stati fatti due capitoli, ma qual è la particolarità, ecco, per chi non lo sa, di questo film?
Beh, allora, ecco, sono già due capitoli di questa saga fantascientifica, horror in un qualche modo, il primo nel 2018, il secondo nel 2020, questo terzo capitolo, che è A Quiet Place, giorno 1, può essere tranquillamente, come dire, etichettato come il vero e proprio prequel, spin-off della serie che abbiamo appunto visto con John Krasinski ed Emily Blunt. Cosa fa questo film che è nelle nostre sale da giovedì 27 giugno con Paramount Pictures? In realtà cambia totalmente setting e cambia totalmente volti interpretativi della saga. Non c'è più ovviamente il personaggio appunto di Emily Blunt, non ci sono più appunto i figli della famiglia Abbott, che era quella appunto costituita appunto da Emily Blunt e da John Krasinski, non c'è più Cillian Murphy, perché tra l'altro Cillian Murphy aveva un ruolo molto importante nel
già,
film.
Già, sai, io non me lo ricordavo.
Sì, c'è Cillian Murphy, assolutamente.
Adesso mi è tornato in mente.
Che tra l'altro aveva già fatto coppia, quindi, con Emily Blunt prima di Oppenheimer.
Già, pensate che giri.
Esatto. Qui invece cosa succede? Abbiamo non più l'America di periferia, la campagna in un qualche modo, le piccole cittadine dell'entroterra statunitense, ma abbiamo proprio New York, la metropoli più grande del mondo, la città più rumorosa del mondo, che cosa fa? Diventa vittima di un attacco, di un inspiegabile attacco alieno da parte di alcune creature venute dallo spazio, molto sensibili ad ogni tipologia di suono e di rumore. Ad ogni suono o rumore che viene prodotto, queste creature distruggono, annientano, uccidono letteralmente appunto tutto ciò che si muove e appunto fa rumore. Protagonisti di Quiet Place giorno 1 sono il premio Oscar Lupita Nyong'o, qui semplicemente pazzesca, fenomenale, come sempre ovviamente, e abbiamo un certo giovane attore britannico che si chiama Joseph Quinn, che abbiamo tutti imparato ad amare effettivamente qualche anno fa nella quarta stagione di Stranger Things, e che sta diventando, come dire, un volto sempre più riconoscibile, tant'è che infatti qui lo rivedremo tra qualche mese nel sequel del Gladiatore nei panni dell'imperatore Caracalla. Quindi insomma, ecco.
Pensa.
Sì,
insieme a Paul Mescal.
Insieme a Paul Mescal, quindi insomma, voglio dire, sono due volti, tra cui appunto la Nyong'o, che già conosciamo molto bene, ma Joseph Quinn, che incontreremo appunto nei prossimi mesi. E bisogna dire che A Quiet Place giorno 1, seppur sia, diciamo, come dire, un po' scevro dell'effetto sorpresa, che in realtà già
conosciamo, già nel secondo si accusava, ecco.
Ecco, esatto, nel terzo paradossalmente si accusa ancora di più, ma tutto questo, diciamo, effetto non più novità, qui viene semplicemente, come dire, riempito da una scrittura molto attenta alle psicologie dei suoi due protagonisti, tant'è che in un qualche modo, alla fine di questo film, come anche nei due precedenti, si rimane inspiegabilmente commossi in un qualche modo, perché i due protagonisti di questo film in un qualche modo rappresentano una solitudine interiore psicologica molto forte, e che dinanzi ad una tragedia apocalittica come appunto quella di un'invasione aliena devono fare squadra, devono imparare a conoscersi, affidarsi e fare pace con i propri demoni interiori. Quindi anche in questo caso, seppur il prequel è forse leggermente meno incisivo rispetto ai primi due capitoli, A Quiet Place giorno 1 rimane comunque una bella conferma di cinema di intrattenimento non fine a se stesso, ecco.
Ok, bene, perché no, stavo pensando al primo Quiet Place, che mi era piaciuto particolarmente proprio per questo effetto novità, anche se poi effettivamente parlare di novità, se non sbaglio il film quello con Sandra Bullock, Bird Box, lì però gli alieni non si potevano vedere, se non sbaglio, cioè non bisognava incrociare il loro sguardo, qui invece non bisogna parlare, allora mi aspetto dove non si può sentire, cioè bisogna tapparsi gli orecchi perché altrimenti il suono ci uccide, e così abbiamo fatto il film, la trilogia delle tre scimmiette in questo caso. Non vedo, non sento, non parlo. Vabbè, e Quiet Place giorno 1 è già al cinema, distribuito da Eagle Pictures. Nell'ultimo minuto voglio insomma sottolineare la scorsa settimana, che ci ha ascoltato con Simone, abbiamo parlato di Inside Out 2, uno straordinario successo. Io avevo pronosticato, pensa un po' quanto sono andato di fuori, solo 5 milioni potrà incassare, cioè solo nel fine settimana ne ha incassati 12. A distanza di una settimana siamo arrivati a oltre 23 milioni di euro incassati in Italia, quasi 3 milioni e mezzo di italiani e italiane sono andate al cinema a vedere Inside Out, a dei feriali veramente stratosferici, davvero. Siamo a 10 milioni, che sembrano tanti, ma insomma a questo passo dall'incasso poco meno di 10 milioni dall'incasso di Barbie, ancora vabbè, c'è da mettere nel mirino anche il record della stagione di Paola Cortellesi con C'è ancora domani, poi c'è, però insomma io credo che già il Barbie e Oppenheimer, che sono stati due, li potrà raggiungere facilmente. La Paola Cortellesi non lo so. Tu come
sì,
la
vedi? Sì, già dalla settimana ah, prossima. I numeri sono questi, dalla settimana prossima spenderà sicuramente i 30 milioni sì. Ed ecco lì che ci siamo, insomma.
Lì siamo poi a un passo. Ricordiamoci che il primo Inside Out di 9 anni fa incassò 24-25 milioni, cioè la cifra a cui è arrivato adesso.
Che fu tantissimo
all'epoca, tra l'altro uscì a settembre, se non sbaglio, quindi anche in un periodo di ripartenza. Il problema è che noi gioiamo, però ti guardi alle spalle di Inside Out 2, c'è la penuria più totale, e questo va detto, e anche le nuove uscite, Quiet Place stesso, Hitman, ahimè, hanno raccolto veramente le briciole al primo giorno di programmazione, anche perché se tu vai in un multisala, su 8 sale, 7 proiettano Inside Out, quindi è anche un problema di scelta, no? Perché poi molte volte si diceva, quando non si trovava all'epoca, mi ricordo quando ero molto più giovane, non si trovava e non c'era ancora le prenotazioni online, andavi in un multisala, non c'era posto per quel film perché era già tutto pieno, magari diceva vabbè, vediamo cosa c'è che ci può interessare, ripieghiamo su qualcos'altro. Adesso io penso che le persone non fanno più così, o trovano il posto per il film o se ne vanno da un'altra parte o a cena fuori da qualche, o tornano a casa.
Sì, probabilmente, anche perché adesso
non ci sono film che dice, sai, c'è uno che fa da capofila e poi magari ne beneficiano anche gli altri in quel periodo lì, invece non ne sta beneficiando nessuno in questo senso, o si va a vedere Inside Out o se no veramente gli altri sono quasi snobbati, ahimè.
Purtroppo le prenotazioni online hanno portato anche a questo,
anche a quello, è vero. La prenotazione online dice vabbè, non c'è, però una volta che ti trovavi lì al cinema e fa, intanto siamo lì al cinema e restiamo qua, vediamo qualcos'altro. E in realtà con la prenotazione online effettivamente questo non, se non trovi posto dice vabbè, ci andremo un giorno dopo, due giorni dopo. Simone, ti ringrazio di essere stato con noi per questa stagione, noi ci sentiremo, se tu lo vorrai, sicuramente nella prossima. La prossima stagione,
certo,
che partirà da metà settembre, ma probabilmente ci sentiremo anche in collegamento qua con gli studi di Firenze a Venezia, in quel di Venezia, dal 28.
Assolutamente sì.
Sigourney Weaver, Leone d'Oro alla carriera, notizia di oggi, tra l'altro, per essere completi. Un saluto Simone, buona estate.
Grazie anche a voi di nuovo, grazie mille.
Ciao.
Ciao.
Mio Dio. Mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire alle occasioni prossime di peccato. Amen.
Salvami, Signore, perché io sono tuo e nessuna tradizione mi farà servo. Ascolto la calunnia di molti.
Mi sa che è arrivato primo.
Lui viene qui perché non ha un altro posto dove andare.
Allora, noi adesso dovevamo metterci in collegamento con il regista Andrea Barone, regista esordiente che porta in sala il suo primo film dal titolo Amen, proprio in sala da partire da ieri, un film che è stato proiettato fuori concorso al Festival del Cinema di Torino di quest'anno. Però abbiamo dei problemi per quanto riguarda la comunicazione con il regista, quindi magari lo recupereremo più tardi. Intanto vi dico di che cosa parla Amen, e parla di una storia che è ambientata in un casolare di campagna che sembra essere fermo in un tempo non meglio definito, e all'interno di questo casolare vive una famiglia molto estremamente religiosa, una famiglia cristiana che segue alla lettera le scritture del Vecchio Testamento. E questa famiglia, che è composta da una nonna, da un padre, da tre figlie, e che non hanno mai abbandonato questo casolare, perché appunto sono spinte dal rispetto e dal dovere di seguire questi dettami che gli vengono appunto insegnati, e soprattutto dalla nonna, ecco. Il momento più importante, diciamo, delle loro vite è probabilmente quello della confessione, no? Che contraddistingue quasi tutte le giornate di queste tre ragazze. Poi a un certo punto, però, in questo casolare arriva un altro nipote di questa nonna, un ragazzo sui 35-40 anni, e che porterà molto scompiglio, diciamo, nella vita di queste tre adolescenti, perché cominceranno a provare delle sensazioni che erano sopite in loro e certe decisioni cambieranno, diciamo, per sempre la loro vita. Prima però di metterci in contatto con il regista Andrea Barone, che cercheremo di recuperare, vogliamo ricordare con il nostro Jacopo Fioretti, tra pochissimo, un attore, un straordinario attore, un gigante del nostro cinema, del cinema contemporaneo, anche se non era di nazionalità italiana, che ci ha lasciato poco più di una settimana fa, e sto parlando di Donna Sutherland. Ma prima di farlo vi voglio fare ascoltare un frammento di un'intervista che Donald Sutherland rilasciò all'incirca una ventina di anni fa al programma Stracult di Rai 2, dove parlò di Federico Fellini che lo volle fortemente per interpretare il Casanova in quel film capolavoro, uno dei tanti capolavori del maestro Federico Fellini. Ascoltiamoci un pezzo dell'intervista.
Piero Casanova è Rossellini. È vera questa cosa? Grazie.
De niente.
Come stai? Sei stanco?
No, non è stanco. Ho dormito bene. Vecchio, sono vecchio.
No.
Sì, 70 anni, sono vecchio.
È una bomba!
Fellini disse: il vero Casanova è Rossellini. È vera questa cosa? Perché?
Perché è uno scherzo. He's always making jokes. I was with him one day when he did an interview with a journalist, you know. He did a television interview, and they were asking him, it was before the release of Amacord, and they said, what is Amacord about? He said, Amacord is a film that I have made about a Swedish abortionist.
What do you remember of him?
I remember his imagination. I remember his smile. I remember his nose. I remember the things he wore around his throat. I remember his hat. I remember him putting his fingers to his mouth like that. I remember his eyes and his ears. I remember the way his feet danced. I remember his...
Eccoci, vi ho fatto ascoltare un po' l'intervista di Donald Sutherland che rilasciò a Paolo Ruffini in occasione di una puntata di Stracult, ahimè un programma che manca tantissimo alla Rai, anzi mancano programmi di cinema alla Rai, ma questa è una mia personale battaglia che porto avanti da tanti anni. Probabilmente sarà d'accordo anche il nostro Jacopo Fioretti, che è in collegamento con noi e che saluto. Buonasera Jacopo, benvenuto, bentrovato.
Buonasera a ciao. Tutti, ciao Daniele.
Jacopo da Spoleto, ma che si trova in questo momento in un altro splendido paese dell'Umbria, che è Bevagna.
È un borgo che consigliamo tutti.
Bellissimo,
tutti
bellissimo, ragazzi,
per tutti, tutti lo consigliano e tutti ci devono andare.
Assolutamente, io non ci sono mai stato, quindi ci devo venire pure a Bevagna.
Si mangia benissimo, questo qui sono le gaide, che è particolarmente bello, ci piace, bene, una bella atmosfera.
Bene. E, no, stavo dicendo, dice, sarai d'accordo, ma con che cosa ti sarei chiesto? Con cosa sono d'accordo?
Sì,
no, sul fatto che stavo mandando in onda un'intervista che Donald Sutherland rilasciò al programma Stracult quasi 20 anni fa, nel 2005,
quella
Paolo Ruffini, dove parlò anche di Federico Fellini, che appunto lo volle sul set per interpretare appunto il ruolo di Casanova. E allora lì ho creato una scia polemica dicendo che la Rai non c'ha più Stracult, non c'ha più trasmissioni, parlo di Rai televisione, perché se poi andiamo sulla radio ci abbiamo gli amici di Hollywood Party, che è una tradizione, ormai hanno festeggiato anche anni, quindi insomma tutti i giorni va bene.
E Rai Play, dai, sono tante bellissime cose su Rai Play.
Rai Play è vero, però la televisione, la generalista in Italia, magari da altre parti del mondo, non lo so, non è così, ma in Italia la generalista è ancora molto 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 forte, che se ne dica, no? E non avere trasmissioni sul teatro, pochissime ovviamente anche quelle, quasi nulle. molte sulla musica, magari, molte sui libri, non averle sul cinema, insomma. No, penso alla trasmissione, diciamo, di Stefano Bollani, penso altri, appunto, quella di Aujas sulla musica classica, molto bella, però sul cinema veramente non si è fatto niente, con tutto il rispetto di
Mazzullo. Diciamo che storicamente in Italia c'è sempre stata una lotta da parte di qualcuno che è riuscito a portare qualcosa, storicamente è stato difficile, in questo momento che siamo in uno dei momenti più bassi.
Purtroppo sì.
Italiana è ancora più difficile.
Purtroppo sì. Però noi siamo qui a ricordare questo straordinario attore, come tu hai scritto nel tuo annuncio social di intervento alla trasmissione, ti ringrazio per farlo. Uno dei migliori attori del cinema contemporaneo ci ha lasciato, Donald Sutherland.
Sì, io devo dire, posso fare un po' una cosa un po' più personale.
La libertà di fare ciò che vuoi, soprattutto l'ultima puntata.
Ah, rompete le righe, no, scherzo. No, io sono stato molto molto colpito dall'annuncio della scomparsa di Donald Sutherland, perché è una di quelle cose che ti succede, lo leggi e ti rendi conto di qualcosa. Io mi sono reso conto che uno dei film che più ho amato e che mi hanno fatto appassionare al cinema prima ancora di fare questo orribile lavoro è Mesh di Altman, anche uno dei registi preferiti, e c'era Donald Sutherland, che è uno dei miei registi preferiti, è John Landis, e Donald Sutherland fa anche nei film di Landis. Che io ho fatto, questa è proprio una cosa mia, della mia età privata, che dirò, ho fatto la tesi della magistrale su Fellini e sono partito dal Casanova e c'era Donald Sutherland, quindi
visto,
in tante
è
cose
stato un
fil
rouge
della tua
passione e anche dei tuoi studi.
E non me ne ero mai accorto, quindi mi ha colpito particolarmente. E Donald Sutherland, allora, è un attore, ovviamente solo Christopher Plummer, un medio attore canadese, su quella falsa riga lì, cioè
è vero.
Una minoranza di attori, cioè era uno che aveva è cresciuto, cioè, ingegneria in Canada, ma è andato a studiare teatro in Inghilterra. Ma il secondo film, che è quello che poi l'ha lanciato prima ancora dell'approdo alla CBS, fu un film italiano, fatto con pochissimi soldi, che voleva essere un film che copiava gli horror della Hammer degli anni 50, in cui c'era tra l'altro anche Christopher Lee, che faceva il protagonista anche in un film in Italia.
Lui ha vissuto forse 10 anni di più di Donald Sutherland, cioè morto quasi alle soglie dei 200.
Anche un personaggio straordinario. E Sutherland continuò comunque ad avere questo rapporto con l'Italia, perché fece 900 di Bertolucci, facendo capire il fascista più peggio del...
Ricordiamo, peggio con quel volto sanguinante, ci mette anche
mamma
le brividi.
Mi ricordo una scena con un gatto, sì, che trovate penso anche su YouTube, sì. Lui recitava, cioè, aveva questa grande capacità Sutherland di diventare caratterista nel momento in cui recitava poco, aveva poco minutaggio e dava comunque un'impronta incredibile anche con un paio di pose, con un paio di scene, perché aveva questo modo di lavorare con la mimica facciale in cui riusciva a dare una sfumatura decisa al personaggio in pochissimo tempo. E allo stesso tempo però... riusciva anche a diventare l'uomo a Venezia, dicembre rosso shocking, dottore dello spazio profondo, l'uomo che si reggeva il film sulle spalle e creava questi personaggi così complessi da disorientare lo spettatore, perché non erano di facile lettura mai, erano dei personaggi reali, erano delle persone, ed era uno dei pochissimi che è riuscito a creare questo in ogni film che ha fatto e attraverso ogni corrente cinematografica di cui poi è stato un importante rappresentante, dalla commedia americana, quella appunto di Landis, al periodo della neo Hollywood, tipo quelle di Altman, ma anche il film che lo rese, diciamo, in qualche modo Sutherland, cioè il film con Aldrich, quella sporca dozzina, che è stato un film che tanto Aldrich impostò per elevare la libertà di tutti quanti gli attori che stavano lì, da quelli più conosciuti a quelli meno, come Sutherland, e lui proprio si sguazzava in questa libertà, perché riusciva sempre a sorprendere lo spettatore e anche poi il regista, e quindi è sempre stato uno che alla situazione ha dato quel qualcosa in più, fino poi agli ultimi, sia gli ultimi duetti che gli ultimi ruoli, tipo quello di Hunger Games, penso, che è quello che poi le nuove generazioni penso lo conoscono di più.
Abbinano a... sì, certo, le nuove generazioni hanno conosciuto Donald Sutherland con nel ruolo che appunto aveva, adesso non mi ricordo, lui era il presidente, no, degli Hunger
sì,
Games.
Il presidente, adesso non mi ricordo il nome.
Non mi ricordo il nome, sì, però lui faceva questo ruolo, insomma, anche un po' villain, possiamo dire, in un certo senso.
Eh beh, certo, cattivissimo.
Molto cattivo, sì. E appunto poi abbiamo citato il Casanova di Federico Fellini, un altro film straordinario. Tra l'altro non fu la prima scelta di Fellini per Casanova, perché aveva vagliato vari altri attori, sia italiani che non
beh,
italiani.
Doveva essere anche Mastroianni, penso.
Doveva essere,
lui,
certo,
ovviamente.
Mastroianni, Michael Caine era Michael addirittura Caine. La prima scelta per quanto riguarda Fellini. Poi alla fine si convinse di scegliere Gian Maria Volonté. Pensa un po' Fellini, però poi alle prime riunioni ebbero dei grandi disaccordi proprio caratteriali. Sì, sono due personaggi, se ci pensi, Fellini e Gian Maria Volonté veramente agli opposti, tant'è che non hanno mai lavorato appunto insieme, mai lavorato insieme. Alla fine la scelta proprio ricadde su Donald Sutherland. Pensa che Fellini disse di aver scelto lui perché, e lo descrive molto bene appunto in questa sua dichiarazione, è un attore dalla faccia cancellata, vaga, acquatica, che fa venire in mente Venezia. Con quegli occhi celestini da neonato, Donald Sutherland esprime bene l'idea di un Casanova incapace di riconoscere il valore delle cose e che esiste soltanto nell'immagine di sé riflesse nelle varie circostanze.
Diciamo che ha riassunto perfettamente.
Ha riassunto perfettamente, infatti non c'era altro proprio da aggiungere a una frase del genere.
L'ha ponderato bene, ha fatto un buon casting.
Esatto. Lui parla di un attore dalla faccia cancellata, questo mi ha colpito molto. Anche se poi era una faccia...
Sì. Lui su Casanova è fortemente trasformato. Anche quando poi togli il trucco, c'è quella scena.
Trucco, parrucco, vestiti, cioè tutto. Sì.
Non sembra lui, poi voglio dire, lì era quasi, faceva quasi una sorta di rappresentazione di un... Era un cadavere, quel Casanova lì.
Esatto.
Era un cadavere schiavo della volontà, di questa sua voglia comunque sessuale, di questa tensione che lo animava e che cercava di riavvivare, no? Di far risorgere, ma non ce la faceva più perché non aveva la tempra. E quindi l'idea di questo sogno infantile, no? E lo fa anche vedere la donna con cui poi ci sta più a contatto, che era appunto quasi truccata come una bambola, come se non fosse poi un essere vivente, come lui. E quindi ecco, Sutherland è stato eccezionale a fare questa cosa qui, perché si è tolto dalla sua faccia e dalla sua umanità proprio sua personale per fare fondamentalmente le veci di un cadavere.
Tra l'altro il suo rapporto con il cinema italiano è proseguito anche fino quasi alla, non dico al termine della sua carriera, perché poi ne ha fatti, era un attore molto prolifico, e lo ricordiamo appunto nel film di Paolo Virzì. Esatto, Paolo Virzì, The Laser Sea, mi sovviene adesso il nome del film, L. John. In italiano,
sì.
Aveva un nome diverso in originale che adesso non mi ricordo, The Laser Seeker, ecco, era il titolo originale del film, il primo film che Virzì appunto girò oltre Manica, l'unico per il momento, e insomma segno di una grande affezione poi al nostro paese.
Lui ha fatto 180 film in totale, penso, sì. 5 in Italia,
sì.
Sembra.
Proprio anche agli esordi, come dicevi tu, ha girato il film, il suo secondo film del 1964 è Il Castello dei Morti Vivi di Luciano Ricci e Lorenzo Sabatini, e poi subito qualche anno dopo un film di Silvio Narizzano, Una notte per morire. Quindi il suo rapporto con l'Italia e col cinema italiano è sempre stato molto forte. Un attore e un volto anche difficile davvero da dimenticare, quello di Donald Sutherland.
Era anche una persona, come ho detto anche prima, c'è un film che dovrebbe essere JFK di Oliver Stone,
sì, del 91,
in cui fa una scena, una scena sola, che dura parecchio, mi pare che
Mr. X.
E lui fa quel ruolo in cui lì era rasato, mi sembra, c'è questo cappello, quindi anche lì molto maschiato, per lui baffi, barba, che avevano i capelli corti, si cambiava molto. In quel ruolo, in quei 10 minuti che fa, cambia tutto il film, non solo vabbè, perché sceneggiatura quel, quel personaggio un punto di svolta ma perché eleva completamente la recitazione, l'idea della recitazione. Quindi, quanto? 10 minuti e basta.
Tra l'altro quel JFK c'aveva un cast, guarda, l'ho riaperta adesso la pagina JFK: Costner, Bacon, Tommy Lee Jones, Joe Pesci, Gary Oldman, Donald Sutherland, Jack Lemmon, cioè un cast Sissy Spacek, insomma un cast esorbitante, il film di Oliver Stone. Va bene, porteremo con noi davvero sempre il ricordo di Donald Sutherland, e il figlio non ha, come dire, Kiefer Sutherland non ha sicuramente replicato la...
Per quanto non è male.
Per quanto non sia male, anche se diciamo... Sì, è molto più conosciuto sicuramente per le serie televisive, uno su tutti i 24 sicuramente ha segnato anche un punto, no, della svolta, no, di cambiamento della narrazione, di linguaggio, no, di serialità in quegli anni, nei primi anni 2000, dove c'era veramente molto fermento, ormai sono passati già 20 anni, mamma mia.
C'era un film in cui faceva il vampiro, era giovanissimo, un vampiro metropolitano, adesso non mi so.
Un vampiro metropolitano, poteva essere, vediamo se lo ritrovo.
Faceva il vampiro metropolitano, era un film, lui era molto molto bravo, che mi sembra un film di Bessona, guardalo, in realtà non è vero, perché è americano.
Sì, ma prima di Mesh, tu dici?
No, parlo di Kiefer Sutherland.
Io pensavo a Kiefer Sutherland.
Lui faceva un vampiro giovane metropolitano che non era per nulla male, ma lui ha fatto delle cose a inizio carriera che sembravano potesse avere un futuro, invece poi sì, è stato, come dici te, più che altro nel mondo della serialità.
Esatto, è stato più che altro il mondo della serialità, tant'è che se tu vai sul profilo Instagram di Kiefer Sutherland trovi tutte le serie TV in cui è stato. Io sono actor in 24, eccetera eccetera. Va bene, allora Jacopo, io ti ringrazio davvero di essere stato con noi anche in quest'ultimo appuntamento.
Grazie
in cui abbiamo ricordato Donald Sutherland. Se tu lo vorrai, ovviamente le porte sono non aperte, spalancate anche per te per la prossima stagione, che riprenderà a metà settembre dopo l'appuntamento alla Mostra del Cinema Venezia. Ci sarai quest'anno a Venezia? Ti potrò vedere, sì o no?
Io penso proprio di sì.
Oh, questa è una bella notizia, mi dai, lo sai?
Però stiamo...
Oh, questa
sto mettendo a punto l'ultimo costo, ma ce la dovrei fare.
Ma dai, come dite voi, non a Spoleto, ma in quel di Roma, dai! Mi dicono l'amico Daniele, che saluto, mi dice il film dove Kiefer Sutherland fa il vampiro è The Lost Boys del 1987.
Esattamente, grazie mille.
Grazie a Daniele.
Io purtroppo con i nomi...
Sì, non me lo ricordo effettivamente, non me lo ricordavo effettivamente il vampiro, va bene. Okay.
Comunque grazie Daniele, lasciami ringraziare
figurati.
Aver chiuso in questo modo qui, che è un attore importantissimo, ricordarlo è sempre bello, speriamo di averlo ricordato bene, insomma.
L'hai fatto come sempre alla perfezione, Jacopo, io ti ringrazio dei tuoi preziosi contributi, ci vediamo a questo punto a Venezia.
Speriamo a Venezia.
Nel segno di Sandro, non più di abbastanza, perché tu la settimana scorsa non c'eri, perché Sandro non è di abbastanza. Io dicevo Sandro di abbastanza, sai quando il cervello legge una frase che non è quella? Invece è abbasanta. E non è in provincia di Cagliari, bensì di Oristano, quindi mi scuso con tutti gli ascoltatori di abbasanta.
Io ero convinto che fosse solamente un personaggio di fantasia, invece no. Dice adesso che c'ate anche delle e localizzato geograficamente. Va
esatto,
bene.
esatto, va bene. Un abbraccio Jacopo, buona estate.
Grazie a te e un saluto a tutti quanti, buon proseguimento.
Ciao, ciao.
Quando suoniamo noi torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi, dal 3 al 7 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura. Sul palco Giancane, Cacao Mental, Costi, Giovanni Milani e Masna, BBC, Allover e Bernard Butler dei Suede. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso la festa gratuito, info su www.arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo ancora dalla 11, dove a causa di un incidente ormai risolto si registrano ancora 3 km di coda tra Chiesino Uzzanese e Pistoia in direzione Firenze, con code in uscita a Monte Catini Terme provenendo da Firenze. Passiamo sulla 1, dove a causa del traffico intenso si segnalano code a tratti in direzione Roma tra Firenze in Prunete, in Cisareggello e tra Valdichiana e Fabro, code a tratti anche in direzione Bologna tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico. Spostiamoci in Fipili, anche in questo caso code a tratti per traffico intenso tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci verso Firenze e all'Astra Signa in uscita provenendo da Firenze. Città di Firenze, in vista della partenza del Tour de France di domani, si ricorda che a partire da oggi, 28 giugno, scatterà il divieto di transito in tutta l'area delle Cascine. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze. Amazing.
Allora, innanzitutto mi scuso con voi ascoltatori e ascoltatrici perché avevo detto che sarebbe stato con noi il regista Andrea Barone per parlarci, Baroni, del suo film Amen, che si trova al cinema in questi giorni con Fandango. Purtroppo il cellulare del regista risulta irraggiungibile, quindi ho fatto tutti i tentativi possibili ma non siamo riusciti a metterci in contatto. Però è con grande piacere che siamo oggi, finalmente, dopo due settimane di assenza, ritorniamo a sentire l'ottimo Federico Vascotto che è con noi. Buonasera Federico, ciao.
Ciao Daniele, ben ritrovati tutti gli ascoltatori.
Grazie.
Sono contento di tornare per il gran finale. Ah,
certo, non potevi mancare,
non il banchetto potevo
finale,
mancare, esatto.
Non potevi mancare, anche se so che tu sei appunto inviato in quel di Benevento per seguire un festival di cinema e televisione, se non sbaglio.
Esatto, sì, infatti siamo qui concitati tra un'attività e l'altra, però appunto con grande piacere, insomma, ho trovato il tempo.
Hai trovato anche qualcosa di interessante, di visioni?
Ma più che di visioni, guarda, di interviste, stiamo incontrando varie personalità, anche conduttori, cioè insomma stiamo facendo un po' così un'idea della prossima stagione, ecco, mettiamola così, quindi insomma
molto bene,
lo
molto
scoprirete
bene.
Su MoviePlayer.
Su MoviePlayer, dove ci seguiamo sempre. Io spero adesso di uscire dalla radio tra 10 minuti, un quarto d'ora, quando finirà la trasmissione, di trovarmi George Lucas, perché so che George Lucas è qui a Firenze oggi, è andata a visitare gli Uffizi, magari, ne so, passa da qua, da Piazza dei Giompi.
Perfetto, nel senso, per concludere.
Concludere, io cioè se ci sta ascoltando in questo momento... Sicuramente George Lucas, c'è posto per lui nello studio degli ospiti di Nova Radio. Va bene, allora, siccome è l'ultima puntata, caro Federico, io quando ci siamo sentiti qualche giorno fa ti ho chiesto di preparare una brevissima lista, veramente di una manciata, di tre, massimo quattro serie, alcune già iniziate, altre che magari devono iniziare e che si possono magari appunto vedere nel periodo in cui non ci sentiremo, ovvero quelle dei mesi di luglio e di agosto, perché comunque le serie TV continuano a uscire, no? Le uscite ci sono,
certo.
E quindi vogliamo sapere che cosa ci aspetta, che cosa dobbiamo guardare.
Esatto, un tempo l'estate si usava per fare i famosi recuperi, i famosi rewatch, ma adesso le piattaforme, come sappiamo, non vanno mai in vacanza, quindi quali rewatch e quali recuperi, c'è sempre roba nuova da vedere. Tu lo sai che quando mi chiedi di scegliere mi metti sempre in crisi, però ce ne sono riuscito, mi sono preparato. Allora, come ci eravamo accennati, non possiamo non citare una serie appena iniziata, arrivata al secondo episodio, il terzo andrà in onda lunedì, settimanalmente, in contemporanea con gli USA, su Sky and Now, House of the Dragon, stagione 2, perché non potevo non citarla da fan del mondo di Martin e dello spin-off, insomma, che ci ha fatto rinnamorare, no, del mondo del Trono di Spade. Non posso non citarla e non consigliarla a tutti gli appassionati di fantasy, ma non solo, anche a quelli di intrighi politici, di palazzo e così via. Quindi c'è chi l'ha definita una soap con i draghi e molto di più, però se vi attira anche questa definizione, cioè, buttatevi, ecco, che la seconda stagione è in onda. Poi ho selezionato per te e per voi, allora, una novità, un prosieguo e una conclusione. La conclusione sarebbe The Umbrella Academy stagione 4, ultima stagione su Netflix dall'8 agosto,
sì.
Per gli appassionati di fumetti, insomma, dall'omonimo adattamento. Insomma, stagione attesissima che ha avuto una lunga
gestazione,
nel senso che la stagione è pronta da più di un anno, però hanno aspettato così tanto per farcela vedere. Speriamo non sia un brutto segno. Stanno facendo una campagna promozionale, se guardate sui social, bellissima, con dei poster bellissimi, dei character poster, cioè una campagna promozionale veramente veramente bella. Speriamo che la stagione sia altrettanto bella e ci dia un degno finale, insomma, a quei massi della famiglia Hargreaves.
Senti, il cast è confermato in toto?
Confermato in toto, tornano tutti, bene. Quindi gran finale, quindi speriamo, ripeto, che ci diano una degna conclusione. Poi, bene. Non posso, ahimè, questo eravamo su Netflix, poi mi sposto su Disney Plus, non posso non citare un altro mio guilty pleasure, che però, se non mi ricordo male, è anche il tuo, ma anche di molti ascoltatori, sì. Only Murders in the Building, stagione 4,
certo,
27
sì.
Agosto, che insomma... stagione attesissima anche solo per appunto il nuovo caso da risolvere, le tantissime guest star come sempre, no, con cui ci deliziano, insomma, Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, torna Meryl Streep, ci sono appunto tantissime guest star tra cui Eva Longoria, Eugene Levy e Zach Galifianakis, che faranno da foto postata proprio in questi giorni le controfigure dei tre protagonisti, visto che il caso verte sull'uccisione della controfigura di
Steve
Martin,
direi
che già mi hanno, insomma, ci hanno catturato con questa idea, voglio
allora,
dire, io quando ho visto chi interpretavano ho detto vabbè, direi che è tutto perfetto, nel
io
senso,
non so se se tu sei informato già se c'è un rinnovo anche per altre stagioni, ma io so già come finirà questa quarta stagione, cioè con un altro omicidio.
Questo lo sappiamo già, infatti, anzi, questo ci
ormai
dirà, no, ancora non si sa il rinnovo, e questo è il bello, no, della serie, che
è
se
vero.
Finirà con un altro omicidio vuol dire che dovrà continuare.
Ma infatti dovrebbero svelare il rinnovo dopo la fine, cioè almeno uno
infatti,
sa che comunque...
Sì.
Cioè,
ma
si parla di omicidi.
Fatto, se non sbaglio, hanno aspettato che finisse per il rinnovo. Se non ricordo male, però potrei dire
forse la prima stagione. La prima stagione, dici? Siamo arrivati alla terza? Alla quarta?
Alla quarta siamo arrivati. Forse la prima l'hanno annunciata subito, ma le altre io mi ricordo che l'hanno annunciate dopo, proprio perché ci lasciavano appunto
col nuovo
gancio, omicidi, diciamo,
sì,
no? Per la
famoso
nuova
cliffhanger, sì.
Esatto.
Sì, il 27
esatto.
agosto, però, mamma, bisogna partire per Venezia il 27 agosto. Mi
esatto,
sa che la recupererò
bisogna
prima.
Venezia, però purtroppo iniziano sia quello che la nuova sì. stagione del Signore degli Anelli del Potere, ma... Terza insomma, serie consigliata arriva il 24 luglio sulla nostra amata Apple TV Plus, che come potevo non citarla, ce ne potevo citare tante,
esatto.
ma ho scelto questa che mi incuriosisce particolarmente, Time Bandits, dall'omonimo film cult con niente meno che Lisa Kudrow, quindi Phoebe di Friends, viaggi nel tempo come di Lisa Kudrow, cosa chiedere di più? No, secondo me, ma mi incuriosisce veramente molto, sono molto molto...
E questa esce il
24 luglio.
Il 24
quindi
luglio.
Prima, così andiamo anche
prima,
sul luglio,
prima,
no,
prima,
parliamo
bene.
Solo di roba di agosto.
Tra l'altro vedo che Apple TV, ragazzi, è inutile girarci intorno.
Allora,
.
Apple TV fa uscire tantissime cose tra luglio e agosto, però io non ho dovuto scegliere una, quindi
no, certo,
questa. Però
certo,
sappiate che esce un sacco di roba.
La serie con Natalie Portman, esatto,
La Donna del Lago, c'è Sunny con Rashida Jones, qui che ho intervistato, quindi insomma esce il 10 luglio, quindi esce un sacco di
c'è un film con Matt Damon, che si Affleck, scritto da Matt Damon e Ben Affleck,
ragazzi, tantissimo, quindi cioè, non ci facciamo mancare
a settembre
niente,
ci sarà il film con Brad Pitt e George Clooney, papabile,
che riunisce,
appunto,
esatto The Waltz,
ma,
i solitari,
tutte le star passano dall'Apple.
Cioè,
se tu vedi una serie TV non c'è un volto sconosciuto, no? Magari da qualche altra parte, dice, ma chi sono questi attori? Magari sono famosi nel circuito, vanno da una serie all'altra, però lì vedi volti conosciuti, volti cinematografici, ma diciamo c'è chi può e chi non può.
È vero. E se non sbaglio, tanto c'era stato un promo che giocava proprio su questa cosa con Timothée Chalamet, che diceva Apple quando mi chiami, se non sbaglio c'era
sì,
stato...
ancora non l'ha chiamato Chalamet.
E non l'ha ancora chiamato.
Chiamate il povero Chalamet, che lavora poco, capito?
È povero.
povero Chalamet lavora poco, chiamate pure la Apple, certo, ovviamente manca solo lui all'appello effettivamente, devo dire
che... solo lui.
Sì, no, è bello perché anche i coprotagonisti sono volti famosi nella Apple, anche i non protagonisti, questo
è... infatti
c'hanno dei cast
incredibili. Sono d'accordo. Comunque, okay. I titoli, diciamo, più o meno sono questi.
I titoli più caldi.
Più caldi, ecco, diciamo, o più ricercati, ecco, sono questi. La cito in chiusura, giusto per il 14 agosto arriva la terza, attesissima stagione di The Bear, che è vero. Su Disney Plus, quindi mi permette di citare ancora questo.
Mamma mia, che meraviglia. Tra l'altro, se non sbaglio, in America invece esce adesso, in questi giorni.
Esattamente, sì, perché da noi arriva sempre un po' più tardi,
arriva tutte insieme, quindi mi sa che quando finisce in America probabilmente tutti gli episodi potranno essere disponibili, molto curioso, ecco, perché quindi, la seconda stagione ha raggiunto delle vette magnifiche.
Delle vette altissime, molto, ancora meglio della prima che già era molto buona, quindi insomma siamo tutti molto curiosi per questa terza e forse penultima stagione, come dite, non lo sappiamo ancora ufficialmente.
Ancora non lo sappiamo, certo. E poi mi ha utilizzato la seconda stagione, adesso che mi ricordo, una bellissima canzone degli R.E.M., che è uno dei miei gruppi preferiti.
Aveva una colonna sonora spettacolare la seconda stagione,
bellissima.
Sì, vero, confermo.
Va bene, Federico, io ti ringrazio di essere stato con noi, di essere riuscito ad essere con noi in questo ultimo appuntamento di venerdì della settima ossessione, appuntamento della stagione. Io che te lo dico a fare, come dice Angelina Manco, la prossima stagione ti rivoglio assolutamente qua con noi per parlare, se tu lo vorrai ovviamente, per parlare di continuare a parlare, a conversare di serie TV con te, che ci fai scoprire veramente tante, tante serie che magari bisogna tenere d'occhio, ecco.
Quindi grazie a te, mi ha fatto un sacco piacere anche a me e tornerò molto molto volentieri.
Sono molto contento.
Spero farà piacere anche agli ascoltatori.
Un saluto Federico e buon proseguimento in quel di Benevento. Buona estate.
Grazie, buona estate a tutti.
Ciao. Allora, noi non abbiamo ancora finito perché ci manca un'ultima telefonata. Tra poco ci metteremo in collegamento con Alessio Nencioni, che ci aggiornerà. Appunto, siamo alla vigilia del Florence Underground Film Festival, la prima edizione che prenderà il via domani in quel di Firenze, dove tra i giurati appunto sciaguratamente ci sono anch'io, che assegnerò nella serata di domenica il premio Nova Radio, la settima ossessione, a un corto tra quelli appunto selezionati dagli organizzatori. Però intanto vi ricordo che uno dei prossimi appuntamenti, oltre al Florence Underground Film Festival, è l'appuntamento con la Stella Rossa, cioè la festa annuale di Arci Firenze, che si terrà a partire dal mercoledì 3 luglio al circolo di Rifredi di via Vittorio Emanuele a Firenze. Sarà anche l'occasione per poterci risentire un'altra volta, perché all'interno del programma di Martina Nioletti, ringrazio e saluto, avrò la possibilità di ancora parlare di cinema, annunciando quelli che saranno insomma i titoli più attesi. Non ce ne sono molti, già vi faccio uno spoiler di questa estate 2024, fin quando appunto poi non ci risentiremo per la prossima stagione. Uno dei protagonisti delle serate musicali, perché ogni sera alla Stella Rossa, al Circolo di Rifredi, ci sarà un artista che si esibirà sul palco appunto di questa kermesse. Il primo ci sarà mercoledì è Giancane, che noi l'abbiamo conosciuto anche per essere un grande non solo amico di Zero Calcare, ma anche un grande collaboratore, tant'è che ha firmato le sigle delle sue serie. Ci riascoltiamo adesso per un paio di minuti la canzone che accompagnava la sigla dell'ultima serie animata di Zero Calcare, che è Strappare lungo i bordi, con la canzone omonima appunto di Giancane, protagonista della prima giornata di Stella Rossa.
Te lo ricordi qualche anno fa, quanto eravamo soli, sempre rinchiusi dentro un garage e tutto il mondo fuori? Ma adesso che è cambiato tutto, cambi tu e la tua città. Ma adesso che è cambiato tutto, anche la musica. Qui sembra tutto giusto, è tutto giusto. anno fa, quanto eravate sordi. E noi cresciuti in cattività, strappati lungo i bordi. Ma adesso che è cambiato tutto, cambio io e questa città. Ma adesso che abbiamo ammazzato anche la musica. Qui sembra tutto giusto, è tutto giusto, è a me piuttosto. Mi sembra tutto giusto, è tutto giusto, il mio disgusto. E sono giorni che non sogno più. Sarà che forse sto crescendo anch'io. Distruggo un'altra sigaretta mentre tutto intorno scorre.
Allora, oggi è una giornata in cui non mi risponde nessuno, probabilmente sono abituati alle chiamate del mercoledì, però ecco, volevo mettermi in contatto con Alessio Nencioni, che è uno degli organizzatori del festival Florence Underground Film Festival, che partirà appunto domani a Firenze, al Circolo Il Campino di via Giulio Caccini 13B, ci si raggiunge molto bene anche con la tranvia, anzi preferibilmente venite con la tranvia, soprattutto domani, se siete a Firenze c'è il Tour de France, quindi anche strade chiuse, bloccate, non si trova parcheggio. Allora, con Alessio Nencioni volevo parlare un po' del programma, no? Del Florence Underground Film Festival, che comincerà alle 15:30 di domani con un casting, sarà fatto un casting dalla casa di produzioni per cercare attori e attrici della casa di produzione Magnetic Head. Poi comincia il festival alle 18:30 con la proiezione di Ninja il Padrino parte 2. E al termine ci sarà un talk con registi e giurati. Poi, come sta suonando il telefono in diretta, probabilmente questo è proprio Alessio Nencioni, gli rispondo, vediamo se ci sei, Alessio? Alessio?
Sì, ci
eccoci.
Sono.
Bene, bene, bene. Ti abbiamo preso proprio negli ultimi secondi di trasmissione. Stavo appunto annunciando il programma. Ero arrivato alla giornata di sabato. Dopo la pericena ci sarà la proiezione dei primi cortometraggi del concorso, no? Li cito per non lasciare nessuno indietro: The Black Ricket, Retribution for the Priest, Necromance, Alexa Mondo 208, Aspic, ci leggo bene, sì, Aspic, sì, Phoebe,
sì, esatto.
E Ci vorrebbe un amico, i primi 7 cortometraggi in concorso. Poi ti lascio la parola anche a te, si passa a domenica 30, la seconda giornata del festival, sempre casting del film, casting film di Magnetic Head, 18:30, c'è una cosa che ti riguarda, quindi ti lascio subito la parola, anzi mi hai dato la possibilità di poter conversare con te proprio al termine del tuo film.
Sì, sì, intanto grazie dello spazio, perché ovviamente si coinvolge direttamente, però è importante sempre un po' rilanciare l'evento. La giornata di domenica, come dicevi, appunto inizia come il sabato, cioè con i casting alle 3:30, e quindi rinnovo l'invito a tutte e tutti, volesse partecipare, venga tranquillamente alle 3:30 al Circolo Le Panche, e dopo alle 6:30 ci sarà il lungometraggio Godante Go Go Go, il mio film. È un film indipendente, autoprodotto, abbiamo fatto ormai
Desordio.
No, ne ho fatti anche altri.
Ah,
sì,
fantastico,
sì. Però,
sai.
Questo è l'ultimo lungometraggio che ho fatto, dopodiché mi sto dedicando ai cortometraggi, perché è una fatica troppo gravosa fare lungometraggi.
Il cinema è fatica, lo dico sempre.
Però insomma vi invito a vederlo, un film che attualmente è su Prime Video, quindi ha avuto un po' di seguito, è una commedia che coinvolge tra l'altro attrici e attori della zona, fiorentini e dell'Interland. Quindi
è una storia un po' particolare, no?
Sì, è in parte un po'
autobiografica,
se vogliamo, perché parla di un regista che diciamo si mette in testa per una sorta di riscatto di partecipare a un concorso per cortometraggi, di partecipare a tutte le categorie e quindi di girare 10 film per 10 categorie. Quindi farà un horror, una commedia, eccetera eccetera, quindi è un ci sono vari film nel film anche.
Vari film nel film, sì. Guarda, c'è una serie televisiva, quando poi leggevo appunto del tuo film, mi ha ricordato una serie televisiva che il nostro Federico Vascotto, che è il nostro esperto di serie televisive, che abbiamo appena salutato poco fa, ci raccontò qualche anno fa, che non so se tu hai visto, si chiama The After Party, di una serie Apple TV, i cui episodi, ogni episodio, cioè racconta un'unica storia, ma questa storia viene raccontata nel primo episodio con una commedia, nel secondo episodio con come un thriller, nel terzo episodio come un musical, nel quarto episodio come un dramma, insomma, eccetera eccetera. Quindi,
sì, non la conosco.
È una serie molto, sì. Molto, molto carina. Ma sono arrivati, se non sbaglio, a 2 stagioni. Quindi ci sarà appunto dopo la proiezione del tuo film, ci sarà la possibilità appunto anche di fare una conversazione, no?
Sì, esatto, dovrebbero esserci qualche attore, qualche membro dello staff, quindi potrete conoscerli, si farà 2 chiacchiere molto informali, però insomma siamo lì. Insomma.
Dopodiché se magna?
Dopodiché c'è una pericena, quindi importante anche quello, perché certo, va bene vedere film, ma anche...
Ci vuole il nutrimento dell'anima e ci vuole anche il nutrimento però del nostro stomaco.
Bravissimo, esattamente.
Dopodiché alle 21:30 ci saranno gli altri cortometraggi in concorso, li leggo, appunto per non fare un torto a nessuno. Parking Review, The Message, The Space on the Heart, Henry's Hand, Kvara, A Story of Love and Soccer... E basta, questi sono i 5,
esatto.
Dopodiché premiazioni.
C'è la premiazione.
Esatto. Quanti sono i premi?
Allora, i premi sono molti. Allora, abbiamo il miglior film, poi abbiamo il premio Nova Radio, quello a cura tua, sì. Poi abbiamo il premio come miglior film di genere,
sì.
Quindi che riguarderà i vari film, soprattutto horror, abbiamo avuto tantissimi horror iscritti. Poi avremo il premio del pubblico, che è un premio quindi che verrà deciso proprio durante le serate, che pubblico avrà la possibilità, e questa è una cosa interessante, non in tutti i festival avviene, avrà la possibilità di votare il proprio film preferito. E poi
il premio del pubblico, questa è una,
esatto,
cosa...
questa è una cosa particolare, sì. E poi abbiamo il premio, non ho dimenticato uno,
hai dimenticato un premio, no, quello di Nova Radio l'hai detto, miglior genere l'hai detto.
Miglior film. Allora basta, l'abbiamo
basta,
detto,
l'abbiamo
sì,
detto
sì,
tutti, l'abbiamo detto tutti. Tutti. Ci saranno anche alcuni dei registi dei corti presenti, giusto?
Saranno presenti alcuni dei registi, sì. Esatto, qui faremo
ci sarà modo di fare 2 chiacchiere, certo.
Faremo insieme.
Tutto sarà all'esterno, giusto? E tutto sarà ingresso gratuito.
Esattamente, questo ha fatto bene. Hai fatto bene a ricordarlo, ci teniamo alla gratuità, insomma. Bene. È un festival che vuole essere al massimo inclusivo, quindi davvero venite,
io
passate.
Prima di chiamare te ho detto di raggiungere eventualmente con la tranvia, che soprattutto il sabato c'è fino alle 2 di notte, quindi insomma si può fare tardi, però ecco, visto che c'è anche il Tour de France di mezzo in questi giorni a Firenze, probabilmente il mezzo pubblico e la tranvia in particolare per raggiungere via Caccini, giusto? Il mezzo ideale per venire al Florence Underground Film Festival, assolutamente da non perdere. Va bene, allora caro Alessio, noi ci vediamo domani e dopodomani, sarà veramente per me un piacere, anzi io colgo l'occasione pubblicamente di ringraziarti e te, ringraziare anche tutti i tuoi collaboratori del festival per avermi scelto per il premio speciale Nova Radio, è stato un piacere appunto vedere anche questi lavori. Non svegliamo, certo, ovviamente chi sarà il premiato. Se volete sapere a chi va il premio di Nova Radio, dovete venire domenica alla premiazione, quando ci sarà la premiazione, ma venite anche domani.
Esatto.
Va bene. E
bene, allora,
Alessio, ci vediamo domani.
Ci vediamo domani, ti ringrazio ancora per il tuo contributo e saluto tutti gli ascoltatori della radio.
A presto, a domani, ciao.
A presto.
Ciao Alessio, ciao. Allora, noi siamo arrivati veramente in conclusione di non solo della puntata, ma della 5ª stagione della 7ª ossessione. Abbiamo finito la stagione con 38 puntate, se non sbaglio è proprio un record, perché gli scorsi anni ci fermavamo un po' prima a 35, quindi sono state 38 puntate che spero vi abbiano fatto anche viaggiare con la mente, perché nel cinema si può anche volare con la fantasia, e spero che soprattutto alcuni di voi si siano davvero interessati ai film di cui abbiamo parlato per queste 38 puntate. E io vi ricordo che questa 38esima puntata, come tutte le altre 37 precedenti, le potete riascoltare sul sito di Nova Radio in versione podcast novaradio.info, e poi anche nel podcast ufficiale appunto della trasmissione, che si trova su Spotify, Amazon Music e Apple Podcast. Non dico da venerdì, perché è già venerdì, quindi lo troverete all'inizio della prossima settimana. Io vi ricordo però degli appuntamenti. Abbiamo detto il Florence Underground Film Festival, dove appunto Nova Radio, la settima sessione, sarà presente anche con un premio. Mercoledì 3 luglio alle ore 17, quindi al nostro orario, in diretta dalla Stella Rossa, la festa dell'Arci di Firenze, sarò presente insieme a Martina Agnoletti per raccontarvi quelli che sono i film dell'estate 2024 da non perdere sul grande schermo, e poi ci lasceremo appunto per le vacanze estive. Ritorneremo con delle incursioni all'interno di Nova Radio News, sempre dell'ottima Martina Agnoletti, intorno alle 16:50 circa, da Venezia, a partire da mercoledì 28, quando appunto si aprirà l'81esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Per quanto riguarda invece l'inizio ufficiale della settima sessione, rimandiamo tutto quanto, come sempre, a metà settembre, il mercoledì alle 17:05. Io ringrazio ovviamente tutti voi che ci avete ascoltato con grande affetto in questa stagione, in particolare anche in podcast. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato con i loro preziosi contributi sui film sempre in questa stagione. Non li cito tutti perché sono tanti, e poi se ne dimentico qualcuno mi dispiace. E saluto, ultimi ma non ultimi, saluto e ringrazio tutta la redazione di Nova Radio, Martina Agnoletti, il tecnico Stefano Patrizio, il direttore Daniele Bianchini, che mi hanno concesso anche per il quinto anno la possibilità di parlare di questa mia grande passione, che come sapete ormai è un'ossessione, quindi siamo uno step successivo per il cinema. L'ho fatta troppo lunga, sono le 18:16, vi lascio la programmazione musicale di Nova Radio. Noi ci sentiamo mercoledì per l'incursione alla Stella Rossa, e però intanto vi auguro una buona estate. Ciao.